Ben ritrovati da Maurizio Franco, che conduce oggi la prima puntata di un ciclo nel quale prenderemo in esame un aspetto peculiare della carriera di Stan Getz, uno dei sassofonisti tenore più influenti della storia jazzistica, cioè i suoi incontri con alcune grandi personalità del jazz. Non è quindi una serie di trasmissioni che si legano direttamente al suo percorso artistico, bensì un ciclo che opera trasversalmente nel suo itinerario musicale, evidenziando la varietà del suo approccio pur nella coerenza stilistica, perché Getz è stato soprattutto un vero stilista, partito dalla lezione di Lester Young, di cui ha acquisito la depulsività ritmica come formidabile elemento di contrasto all'interno della sua concezione dello swing, e anche un'idea di suono che alleggerisce la grana del sassofono tenore, anche se, come ha dimostrato soprattutto negli ultimi anni di vita, aveva un ampio spettro sonoro. Soprannominato giustamente The Sound, virtuoso assoluto, improvvisatore che sapeva raccontare una storia con il suo strumento e melodista straordinario, Getz non aveva solo una vena cool, ma sapeva spaziare nelle varie regioni espressive e utilizzava un taglio delle frasi chiaramente boppistico. In questa puntata lo ascolteremo incontrare due musicisti che gli sono spesso stati accomunati, anche se non proprio a ragione, Jerry Mulligan e Chet Baker. Il primo, grande baritonista, ma anche, diversamente da Getz, arrangiatore e compositore tra i più rilevanti della storia del jazz, era perfettamente coetaneo del tenorista, erano nati entrambi nel 1927, con cui aveva suonato più volte, tra l'altro, nel corso degli anni 40 e poi suonerà ancora nel corso degli anni 50. La loro collaborazione più importante fu però quella del 1957, testimoniata dall'album Verve Getz Meets Mulligan in Hi-Fi. Con loro c'erano Lou Levy al pianoforte, Ray Brown al contrabbasso e Stan Levy alla batteria. Come primo ascolto del disco vi propongo un brano di Mulligan titolato A Ballad.
Thank you.
Un finale di gran classe con il baritono di Jerry Mulligan, autore del brano che si intitolava A Ballad, e il sax tenore di Stan Getz, registrati nell'ottobre del 1957 con Lou Levy al pianoforte, Ray Brown al contrabbasso e Stan Levy alla batteria. Di rilievo il contrappunto tra le due voci, tipico del mondo di Mulligan, a cui Getz aderisce perfettamente, e così la musica diventa più varia, più elegante, più suggestiva. Nonostante avessero suonato insieme molte volte, questa è la prima registrazione in cui non ci sono altri strumenti a fiato oltre a loro, e quindi il dialogo si sviluppa in maniera più libera e giunge anche al punto di vedere i due musicisti scambiarsi gli strumenti. E allora ci sono un paio di brani nei quali Getz suona il baritono e Mulligan suona il sassofono tenore, come per esempio questo Too Close for Comfort che andiamo ad ascoltare.
Thank you.
Erano Jerry Mulligan e Stan Getz, ma con gli strumenti scambiati in Too Close for Comfort, quindi con il primo al sax tenore e il secondo al sax baritono, senza però che questo fatto abbia inciso sul loro stile, e ciò è segno di una eccezionale personalità. La registrazione era del 1957 e faceva parte dell'album Getz Meets Mulligan in Hi-Fi, e con loro c'erano Lou Levy al pianoforte, Ray Brown al contrabbasso e Stan Levy alla batteria. Un altro musicista che Getz incontrò innumerevoli volte fu Chet Baker, il poetico e lirico trombettista che aveva trovato il successo proprio come membro del quartetto senza pianoforte di Jerry Mulligan. Anzi, aveva contribuito a far diventare quel gruppo una formazione molto caratterizzata e anche di successo. Come Getz, Baker era un narratore di storie, aveva una sonorità immacolata, era lineare nel fraseggio, morbido, confidenziale, anche se certo lontano dalla padronanza strumentistica e dal sofisticato, per quanto diretto, linguaggio del tenorista. Tra le loro registrazioni ho scelto innanzitutto un brano del 1953 eseguito con il quartetto mulliganiano, quindi senza pianoforte, con Carson Smith al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria, che allora erano membri stabili del gruppo del baritonista. E Mulligan? Mulligan non c'era, il motivo è semplice. Le registrazioni avvennero al High Club di Los Angeles, mentre il leader del quartetto era in prigione per possesso di stupefacenti, e così il proprietario del locale pensò di chiamare al suo posto Stan Getz. Per questo motivo alcuni dei brani eseguiti fanno parte anche del repertorio originale del quartetto, e tra questi c'è una pagina tra le più famose del sodalizio Mulligan-Becker che risentiamo nella versione Getz-Becker, e cioè Bernice Tune, molto molto particolare. Era il ben noto Bernie Stone, un caposaldo del quartetto di Mulligan, qui però eseguito dalla coppia Stan Getz, Chet Baker, con Carson Smith al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria, colti al Haig di Los Angeles il 12 giugno del 1953. L'esecuzione valorizzava soprattutto le improvvisazioni solistiche, perché il contrappunto non aveva la logica e la chiarezza di quello di Mulligan e a tratti era forse anche un po' confuso, direi un pochino improvvisato. Nonostante le loro collaborazioni siano state numerose, Getz non sopportava Chet Baker e comunque i due non filavano d'amore d'accordo, quindi i loro incontri sono, viene da pensarlo, più operazioni da discografici e manager che atti di amore reciproco. E poi Getz era famoso per avere un carattere difficile, soprattutto con gli altri strumentisti a fiato, a meno che non fossero i suoi prediletti, cioè Wardell Gray, Roy Eldridge o Dizzy Gillespie. Però, per quanto difficili fossero i loro rapporti, si tratta sempre di due artisti di altissima levatura che nel 58 incisero un disco titolato Stan Meets Chet, voluto da Norman Granz e a cui parteciparono Jody Christian al pianoforte, Victor Sprales al contrabbasso e Marshall Thompson alla batteria. Si tratta in realtà di una jam session in studio con una poco nota ma validissima ritmica di Chicago, in cui si ascolta il contrasto tra le lunghe linee melodiche di Stan Getz e le brevi frasi di Chet Baker, che in realtà in alcuni brani è in difficoltà in quanto probabilmente non in perfetta salute, quindi alterna sprazzi di grande lirismo ad altri in cui sembra perdersi nella musica. Ascoltiamo il diverso approccio dei due musicisti in questo I'll Remember April. Thank you. Era I'll Remember April, registrato nel 1958 dalla tromba di Chet Baker e dal sax tenore di Stan Getz, con Jody Christian al pianoforte, Victor Sprales al contrabbasso e Marshall Thompson alla batteria. Come avrete notato, sin dall'esposizione del tema e dalle parti contrappuntate, Baker risulta un po' falloso e a volte anche confuso, mentre Getz è sontuoso e melodico nel suo assolo, ricco di sfumature, perfetto nel controllo dello strumento. Se i brani del High Club vennero pubblicati su disco solo negli anni Ottanta, Stan Meets Chet fu un progetto non casuale, a cui seguì nel 1983 Line for Lions, cofirmato dai due musicisti e registrato dal vivo a Stoccolma nel corso di una tournée che Getz a un certo punto mandò in aria, anzi direi quasi subito, perché era insofferente verso il trombettista. Eppure le loro contrastate collaborazioni ci lasciano sempre qualcosa. C'è una componente lirica che si sviluppa in maniera diversa e particolare in ogni brano, basata tra l'altro sul sound che è così unico e riconoscibile in entrambi i due protagonisti, anche se in Baker emerge la fragilità dell'uomo, che poi si riverbera ovviamente nel suo linguaggio musicale, mentre in Getz, anch'egli un individuo tormentato, la perfezione non viene mai meno. Ascoltiamo allora i due musicisti, con Jim McNeil al pianoforte, George Mraz al contrabbasso e Victor Lewis alla batteria, cioè una ritmica stellare, in una versione a ballad di Dear Old Stockholm, con cui Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz. Thank you.